Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Come sapete, Allargare gli orizzonti ospita ogni due settimane l'inchiesta di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica nel mondo, Sfogliando. In questo ultimo appuntamento dedicato a Sfogliando per l'anno 2010, facciamo un po' il punto della situazione proprio con Angelo Paoluzzi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Angelo, 16 incontri, tanti ospiti, tante realtà osservate. Facciamo un po' il punto della tua inchiesta, Sfogliando.
È un punto lusinghiero, perché, come tu sai, c'è stato un lungo lavoro preparatorio. Diciamo che gli interlocutori che ho contattato all'inizio non erano molto convinti che potesse andare avanti e essere una cosa utile, ma mano a mano che ho continuato a sentirli, a parlare con loro, ho capito che loro stessi, di fronte a quanto io raccontavo, erano molto più interessati dell'inizio della conversazione, e quindi anche la loro accettazione a sottoporsi a un'intervista è stata entusiasta.
C'è quindi, da parte tua, lo possiamo dire, una certa soddisfazione, un bilancio positivo per aver in qualche modo mosso le acque.
Certamente, c'è questa soddisfazione, e anche per aver ottenuto credibilità per il lavoro che stiamo conducendo tu e io, e quindi questa soddisfazione per aver fatto e fare un lavoro utile alla Chiesa, che così può essere consapevole degli strumenti, dei mezzi sui quali può contare per la sua opera di informazione e evangelizzazione.
Infatti diciamo che questa presa di coscienza è un po' anche l'obiettivo, o uno degli obiettivi della tua inchiesta. L'abbiamo detto all'inizio, non si tratterà di un elenco di cifre, di statistiche, di numeri, non è qualcosa di freddo, ma è molto di più.
Certo, è così la presentazione di una mappa dei media, o quantomeno la sollecitazione verso una registrazione di questi mezzi sui quali la Chiesa può contare, che già ha avuto un risultato, che per esempio c'è stato un convegno lo scorso ottobre sulla stampa nel mondo e al suo interno sulla stampa cattolica, che ha avuto un certo successo e che ha dato una consapevolezza dei problemi che bisogna affrontare.
Quindi una lucida presa di coscienza della situazione attuale, dei problemi oggettivi, ma tanta determinazione per superarli, per andare avanti, tanta speranza.
Tanta speranza, e ti dirò, lo sai, che abbiamo in animo di parlare delle situazioni, per esempio in Ucraina, che è interessantissima, in Romania, nel Sudafrica, sulla stampa missionaria, nel Madagascar, e poi anche in altre strutture dei media cattolici. Cioè non ci fermiamo qui, andiamo avanti sino a quanto possiamo e per quanta credibilità ci daranno i nostri futuri interlocutori.
Allora, buon lavoro, Angelo.
Grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Sfogliando torna tra 15 giorni, ora un po' di bella musica, musica natalizia con i Coldplay. E poi torniamo in studio con un'interessante intervista. Restate con noi.
Christmas night, another fight, tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
Torniamo in studio, Monia Parente con voi al microfono e cambiamo argomento. Abbiamo con noi al telefono l'antropologa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a voi.
Dopo averci parlato di Babbo Natale, oggi ci parla di un argomento altrettanto attuale, perché proprio oggi, 28 dicembre, è la festa dei Santi Innocenti. Chi erano questi Santi Innocenti, professoressa?
Guardi, secondo il racconto evangelico di Matteo, i Santi Innocenti erano i famosi bambini della strage degli innocenti. Come è successo? Ora vi ricorderete che i magi, in viaggio verso Betlemme per andare a mangiare il neonato al seguito della stella cometa, fecero tappa proprio presso la corte di Erode e annunciarono a lui la nascita del nuovo re dei Giudei. Ora, Erode, che non aveva esitato un istante ad ammazzare tutti i propri figli e anche molti altri parenti per il timore di perdere il trono, pregò i magi, diciamo con l'inganno, di tornare a riferire dalla loro visita dopo aver omaggiato questo piccolo re, in modo che anche lui potesse avere la possibilità di questo onore. I tre saggi, così fecero, andarono, incontrarono la Sacra Famiglia, ma avvertiti in sogno da un angelo, cambiarono strada al loro ritorno e quindi non fecero tappa presso la corte di Erode. Erode non ebbe notizie, quindi molto indispettito e insospettito, fece una cosa tremenda, quindi ordinò che tutti i maschietti sotto i 2 anni del villaggio di Betlemme fossero uccisi, così da scongiurare il futuro pretendente al trono. La Madonna, Gesù Bambino e San Giuseppe, anche loro preavvertiti da un angelo, fuggirono in Egitto. E questa è la fuga in Egitto.
Quindi questa è l'origine della festa,
sì.
Diciamo, attinge proprio al Vangelo di Matteo.
Sì.
Ma come mai è fissata per il giorno 28 dicembre? C'è una ragione particolare per questa data?
Sì, perché vede, queste piccole vittime sono state considerate praticamente da subito comites Christi, cioè compagni di Cristo, come piccoli martiri, anzi meglio, una piccola avanguardia di quelli che sarebbero stati poi i martiri delle persecuzioni. Questo giorno festivo di 28 dicembre fu fissato nel calendario liturgico fino dal IV secolo d.C. e lo troviamo in tutti i calendari liturgici, sia occidentali che orientali. Ora, perché proprio questo 28? Io trovo che questa collocazione in zona natale sia assolutamente indovinata, appropriata, perché collega questi piccoli martiri non soltanto alla nascita di Gesù, al culto dell'infanzia di Gesù, che in questo periodo naturalmente è prevalente su qualunque altro, ma li collega a San Nicola. Ora, San Nicola, l'abbiamo visto nella precedente trasmissione, è da circa un millennio patrono anche e soprattutto dei bambini. Infatti, secondo la tradizione, almeno in molte regioni d'Italia e altrove, porta i doni il 6 di dicembre ai bambini. Quindi questo è un periodo di grande attenzione per l'infanzia, che poi è dilagata in tutta Europa, in tutto il mondo occidentale. Pensi che una delle più grandi chiese di New York, a Manhattan, è proprio dedicata ai Santi Innocenti. Quindi un culto e una venerazione che ha avuto un grande attrezzo.
Quindi un culto, una venerazione che, come lei ci diceva, professoressa, era già presente a partire dal IV secolo.
Dal IV secolo, quindi nel 300.
Nel 300, e poi non si è mai interrotta, avrà avuto magari periodi in cui è stata più o meno sentita, ma comunque è sempre continuata ad essere festeggiato questo giorno.
Sì, ha sempre continuato ad essere festeggiato, anzi, poi si è infilato, diciamo così, in una tradizione molto curiosa, che forse pochi conoscono, è una di quelle cose da dette ai lavori, diciamo così. Ci troviamo vari secoli dopo, siamo nel Medioevo. La festa dei Santi Innocenti acquisì una grande rilevanza in questo periodo. Ora, cosa succedeva a quell'epoca? Naturalmente grazie alle guerre numerosissime, alle pestilenze e alle varie malattie, rimanevano tanti bambini abbandonati, bambini di strada, bambini orfani, bambini poveri, e questi venivano raccolti affettuosamente in conventi e monasteri maschili. Qui studiavano, imparavano a servire la messa, cantavano nei cori, imparavano un mestiere. Poi, giunta l'adolescenza, sui 13, 14, 15 anni, sceglievano se lasciare il convento o intraprendere la vita clericale. All'epoca c'erano diaconi quattordicenni. Bene, il 6 dicembre, che è la festa di San Nicola, in tutti i conventi era vacanza. Cioè i bambini facevano festa, non studiavano, non erano tenute la rigida disciplina conventuale, e in quel giorno veniva scelto un bambino, forse più meritevole, più sveglio, più bravo, perché il 28 dicembre, quindi la festa dei Santi Innocenti, potesse essere vestito con gli abiti e i paramenti dell'abate o del vescovo del suo monastero, ed era permesso farne la parodia, imitarli in maniera burlesca. Quindi era un giorno di totale rovesciamento dell'ordine costituito, in cui i bambini, che veramente all'epoca, ricordiamocene, contavano poco o nulla, potevano, diciamo così, giocosamente rivalersi sugli adulti. Diciamo che era uno sfogo infantile all'intolleranza della disciplina seria e severa del convento.
E anche qui è molto interessante notare come ci sia sempre questo legame tra la figura di San Nicola e i bambini.
Sì.
Anche in questo rovesciamento di ruoli,
sì,
in questo atteggiamento burlesco nei confronti appunto della figura del vescovo, però comunque c'è un legame che attraverso i secoli si è sempre mantenuto.
Fortissimo. Poi pensi quest'uso, che a noi può sembrare curioso, ma guardate, è durato secoli, cioè non è stata una cosuccia da niente, è stato un uso che piacque molto, tant'è vero che uscì dalle porte dei conventi e dilagò nei paesi, nei cittadini, praticamente in quasi tutti i centri abitati europei. Così cosa succedeva? Che il 28 di dicembre il bambino scelto il giorno di San Nicola veniva portato in processione, potremmo dire, innalzato con un palanchino, con una specie di sedia gestatoria, diciamo, per tutte le strade del paese, vestito con gli abiti episcopali, a volte addirittura da papa, pensate, e qua trinciava benedizioni, biascicava penitenze bislacche, cioè l'importante era suscitare ilarità. Far ridere, che il riso ha un'importanza rituale molto importante, specialmente nei giorni di festa. Lui si chiamava il vescovetto, cioè l'episcopellus, era il vescovetto che per un giorno poteva dare libero sfogo davanti a tutti e suscitare le risate e la serenità di tutto il paese. Ora, l'origine di questa usanza è molto antica ed è anche evidente che derivi dai famosi Saturnalia romani, che proprio in questo stesso periodo vedevano questo giocoso, burlesco rovesciamento sociale. Vi ricordate magari che gli schiavi si potevano vestire con gli abiti dei padroni, e venivano serviti a tavola dai padroni che a volte cucinavano per loro e li trattavano con un rispetto assolutamente insolito. Del resto gli schiavi potevano anche permettersi di prenderli in giro ed insultarli. Credo però che usassero qualche cautela, perché passati 3 giorni tutto tornava come prima e gli schiavi tornavano a essere schiavi. Però diciamo che tutti questi sono dei sistemi per permettere un momentaneo sfogo di tensioni, di remore, di qualche malumore, che poi permette, passato il periodo, il mantenimento dello status quo. Tutto torna come prima, tranquilli, sereni e contenti.
Bene, professoressa Maruccia, allora noi ci fermiamo qui. Io la ringrazio, rinnovo in questo appuntamento a cavallo tra Natale e Capodanno, rinnovo gli auguri di Buon Natale e anticipo quelli per il nuovo anno. Grazie ancora.
Grazie, anche auguri a tutti voi.
Siamo giunti all'appuntamento con il nostro biblista Don Fabio Rosini e il suo commento al Vangelo di domenica prossima, seconda domenica dopo Natale. Ascolteremo il prologo del Vangelo secondo Giovanni. Don Fabio si sofferma in particolare su un passaggio. L'Evangelista scrive: «La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta». Don Fabio.
Sì, il testo che presenta in maniera magniloquente, poetica, evocativa e con tanti doppi fondi di significato, l'irruzione nel mondo del nostro Signore Gesù Cristo, fra le varie espressioni meravigliose ed interessanti che sono presenti in questo testo, ha questo passaggio sulla luce. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ecco, questo tema della luce che poi fa da contraltare alla tenebra, ecco, di fatto dobbiamo capire, partiamo da questa idea qui, cioè la luce vera, perché esiste una luce falsa? A cosa fa riferimento? Beh, il testo ha iniziato con l'espressione che riproduce la stessa espressione di Genesi 1, l'inizio proprio della Bibbia. Il testo di Giovanni comincia con «in principio era il Verbo». La Bibbia comincia un libro della Genesi che dice «in principio Dio creò il cielo e la terra». La prima cosa che Dio di fatto fa dopo aver inaugurato il cielo e la terra è dire, creando, sia la luce. La luce è proprio la prima creazione di Dio. La luce, che è questo assoluto che nell'universo viene riconosciuto come addirittura misura delle distanze fra i corpi celesti, questo primo elemento è curioso. Potremmo cominciare da altre cose, a pensarci bene. Si comincia dalla luce. Ma la cosa interessante è questa. L'espressione del Vangelo di Giovanni è che la luce è la luce vera. Perché esiste una luce non vera? Si è parlato di tenebre. Attenzione, c'è il fattore tenebre, che è la non luce, e c'è la luce che non è la luce vera. Qual è la differenza? Se noi andiamo a vedere, questa dicotomia, anzi questa tricotomia, c'è in realtà anche nel primo capitolo della Genesi, perché di fatto Dio, creando il mondo, separa la luce dalle tenebre, per l'appunto. Poi, però, noi andiamo avanti nell'ascolto del racconto della creazione e scopriamo che solamente al quarto giorno Dio crea il sole per regolare il giorno e la luna per regolare la notte. Il sole è la luce del mondo, la luce che normalmente tutti noi usiamo. Dalla luce del sole dipende tantissimo della nostra vita e certamente è assolutamente prioritaria per la nostra esistenza. Allora, se la luce fisica che noi riceviamo in questo mondo compare al quarto giorno della creazione, ma il fattore luce che è stato posto in essere dalla creazione proprio al primo giorno, ma di che parliamo? Che luce è? Qual è la luce che viene creata? Ecco, questa realtà della luce in se stessa, come opposta alle tenebre, che crea la differenza fra giorno e notte, e poi arriva la realtà che è la nostra esperienza, parla di una luce di qualità superiore, di cui il sole è solamente ricordo, di cui il sole è immagine, è ripresentazione. Allora, noi infatti siamo nella stessa condizione esistenzialmente. Al di là di questa cosmologia di stampo semitico, quello che a noi interessa è che noi possiamo avere il dono della vista, il dono della ricezione della luce, ma questa non è la luce vera. Quando arriva il Signore Gesù Cristo, ci porta la luce vera. Ecco, noi siamo anche nell'inizio di un anno, sta cominciando un anno e liturgico e solare, per l'appunto. Che cosa è vivere con la luce in questo anno? Vedere non basta. Vedere è niente. Vedere si fa subito. Vedere le cose e non vederne la luce nascosta e non vederle nella luce di Cristo, questo uomo che morì durante un'eclissi di sole, questo uomo che è colui che entra nel buio del nulla e ci porta la luce dentro. Ecco, finché non vediamo le cose in Cristo e non vediamo Cristo nelle cose, noi siamo ciechi. Le tenebre rifiutano la luce. Perché? Perché questo scontro? Sembrerebbe semplicemente una contrapposizione di ordine materiale fisico. No, c'è di più. Questo tema nel Vangelo di Giovanni sarà riproposto varie volte. È uno scontro fra luce e tenebre. Vedere qualcos'altro è qualcosa che un po' ci disturba. Noi abbiamo il nostro sistema, crediamo di spiegare tutto. E vedere qualcos'altro contesta il nostro sistema. Noi crediamo di svegliarci la mattina, andare a fare le nostre cose e abbiamo il nostro schema predisposto, la nostra visione, quello che noi ci aspettiamo dalle cose, le cose come devono essere. E c'è un'altra luce. Le cose come Cristo le ha preordinate per noi. Le cose come si possono vedere in Cristo, cosa è vedere? C'è tanta gente che è cieca, c'è tanta gente che non vede le occasioni attorno a sé, vede problemi, vede contraddizioni, vede comodità e scomodità e non si rende conto delle trappole che al nostro io più profondo, al nostro essere più qualitativamente alto, vengono tratte o schivate dalla nostra avventura provvidenziale. Vedere. Che cos'è avere un problema? Uno che è cieco vede un problema. Uno che è alla luce di Cristo vede un'occasione per fidarsi di Dio. Che cos'è il difetto del prossimo, di chi ci sta accanto? Uno che è cieco vede il difetto di chi ci sta accanto. Uno che è alla luce di Cristo vede la sua occasione per amare. Che cos'è una tribolazione? Uno che è cieco vede un problemaccio da scansare. Uno che vede Cristo vede un'occasione per crescere. Vede un luogo dove incontrare l'amore di Dio, fidandosi ad un livello un po' più serio, crescendo come persone. La luce vera, quella che illumina ogni uomo, quella che la tenebra rifiuta. Per arrivare a questa luce vera noi dobbiamo rompere la nostra alleanza, rinnegare la nostra luce. Non c'è luce vera che arrivi senza in un certo senso scomodare. Quando stiamo abituati alla penombra, la luce forte ci dà fastidio, ci urta. Questa luce forte è il Signore Gesù Cristo. Dobbiamo ripristinare l'assetto delle nostre pupille. Dobbiamo cambiare i nostri parametri per guardare le cose. Per vedere il Signore Gesù Cristo nella nostra storia, dobbiamo rinnegare un pochino, essere disposti a abbandonare la nostra luce. La luce vera, quella che illumina ogni uomo, viene dall'alto, non è per sorgente endogena, viene perché viene donata da Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e naturalmente appuntamento a martedì prossimo.